Bentornati nella nostra rubrica di teologia morale. Per concludere il nostro percorso sul quarto comandamento, vorrei, anche se, come sappiamo, questo comandamento riguarda nella fattispecie la genitorialità, il rapporto genitori-figli, il rapporto con l'autorità, però vorrei appunto ricollocare all'interno del discorso sulla famiglia anche la relazione di coppia e vorrei farlo tornando proprio al dato biblico. Sappiamo bene che nel primo capitolo della Genesi Dio aveva visto che ogni creatura da lui chiamata all'esistenza era una cosa buona. Quando però appunto conduce all'uomo gli animali perché l'uomo assegni loro un nome e trovi un aiuto a lui corrispondente, in realtà si rende conto che appunto non è buono che l'uomo sia solo, che c'è qualcosa nelle creature degli animali che non è all'altezza dell'uomo. E infatti, come dire, qui si trova proprio il fatto che Dio si rende conto che vuole cercare all'uomo un aiuto che gli riveli se stesso, secondo alcune traduzioni esegetiche, si può appunto tradurre il passo in questo modo. E trae dalla costola di Adamo una donna, cosa che porterà Adamo a riconoscerla carne della sua carne e ossa delle sue ossa. Vediamo come la creazione della donna abbia anche una sua peculiarità nel racconto biblico. Infatti, la donna non è propriamente creata. La sua natura è stata costituita da Dio al momento della creazione di Adamo, tanto che il termine utilizzato non è bara, che è il verbo della creazione, ma è bana, che è il verbo della costruzione, della generazione. Pensate che è un verbo che viene utilizzato nella Bibbia anche per descrivere la fondazione delle città. E secondo il racconto biblico, la donna viene plasmata dalla costola di Adamo. È molto particolare questa immagine. Pensate che il termine, che appunto rappresenta la costola, diciamo, rappresenta una parte del corpo particolare, propriamente il fianco, che è una zona molto forte o comunque una zona di sostegno. E proprio da lì nasce la donna come aiuto, come colonna per l'uomo. Viene scelta una zona, un punto vigoroso in grado di sorreggere tutta la persona. Sembra che il passo di Genesi voglia proprio rappresentare il fatto che la donna è a fianco dell'uomo, no? Come si dice, perché è proprio generata da lì. E questa zona è proprio sa ad indicare anche la sua naturale vocazione ad essere di aiuto, di sostegno. È molto bello pensare anche a come questo passo sia perfettamente coerente con la visione della lettera agli Efesini, in cui si parla di sottomissione della donna, perché questo substare, cioè questo stare sotto, indica proprio la capacità di reggere, indica la forza, che non è una forza propriamente virile, no? Maschile, fisica, ma è una forza di chi si fa carico dell'altro, quindi una forza più interiore. Se ci pensiamo, questo rappresenta benissimo la differenza tra l'uomo e la donna, su cui si gioca proprio la loro, relazione. Oltre al concetto del vigore, questo termine sela, la costola, nella Bibbia richiama anche il tema della sacralità. È quel termine che ricorre, per esempio, anche in un altro brano molto famoso di Genesi 32, quando Giacobbe, dopo aver incontrato Dio e aver combattuto con l'angelo, zoppica proprio nel punto del suo corpo che viene individuato con questo termine, sela. È un po', come dire, un luogo quindi importante. Infatti, poi sappiamo bene che dopo questo combattimento, a Giacobbe sarà cambiato nome, c'è l'inizio di una nuova vita. Questo mi sembra anche molto interessante perché oltretutto, la teologia cristiana, oltre a questi aspetti, individua anche una correlazione tra la costola di Adamo e il costato del corpo di nostro Signore Gesù Cristo, che è appunto, il luogo della definitiva, alleanza. E questo mi sembra appunto molto, molto bene, molto bello. Non a caso, infatti, sappiamo bene che anche precocemente nella Bibbia il matrimonio è figura del monoteismo e infatti poi nei versetti successivi rispetto a quelli esaminati leggiamo proprio che l'uomo lascerà il padre e la madre, si unirà alla sua donna e i due saranno una carne sola. La bellezza di questa differenza alla base della relazione che è riconosciuta dall'uomo stesso, da Adamo, che sappiamo bene, esclama, no, di meraviglia: questa volta essa è carne della mia carne e ossa delle mie ossa. Ma c'è un altro aspetto ancora, perché nel passo di Genesi 2:23 l'uomo si rivela alla donna attraverso la parola. Una parola che lei ascolta. Allora è interessante vedere come ci sia una caratterizzazione originaria, la donna che è chiamata all'ascolto, e tra l'altro nel linguaggio biblico l'ascolto significa proprio fare uno spazio dentro di sé di accoglienza dell'altro, mentre invece l'uomo è colui che parla. Ma appunto anche colui che guida. Questo mi sembra importante perché invece sappiamo bene cosa succede quando l'uomo viene tentato. Avviene esattamente un ribaltamento di queste dimensioni. In Genesi 3 la donna presta ascolto non al suo uomo, non a suo marito, ma alle parole di un'altra creatura che è appunto Satana. E del resto l'uomo che doveva essere custode e quindi in questo senso dominus, capo, non è fisicamente presente quando la donna appunto dà ascolto a un'altra creatura. E lì la donna per la prima volta parla e non solo ascolta. Prende l'iniziativa di dire lei qualcosa all'uomo e l'uomo da parte sua ascolta. Sembra esserci veramente un capovolgimento dei ruoli del maschile e del femminile. Diversamente anche appunto da quello che abbiamo visto prima. La donna che era appunto chiamata all'ascolto, all'accoglienza, ricordiamoci anche, facevamo un parallelismo anche col Nuovo Testamento, la stessa parola obbedire deriva da ob a udire, quindi prestare ascolto, vedete questa vocazione femminile proprio dell'accoglienza, che non è propriamente subordinazione, ma dicevamo espressione proprio di questa differenza tra l'uomo e la donna. E invece qui i ruoli si invertono. Sembra che in qualche modo il disordine sia entrato anche nella coppia uomo-donna. Ed effettivamente, se ci pensiamo, oggi questo disordine originario è proprio quello contro cui noi lottiamo con l'aiuto della grazia di Dio continuamente. La donna che per sua essenza è chiamata all'ascolto, invece che deve sempre in qualche modo stare attenta alla sua tendenza a prevaricare, a recriminare, a parlare di continuo e magari a volte fuori ruolo, ma comunque sappiamo bene che no, si tende a parlare, a sovraccaricare, no, di parole l'altro. Del resto, l'uomo che sta venendo nel nostro tempo sta venendo meno al suo compito fondamentale di capo, di misura, di guida, e abbiamo questo fenomeno dirompente nelle famiglie di mancanza del padre, per esempio, anche laddove ci sia, quindi non solo in caso di divorzio o quant'altro, ma appunto sembra venire meno questa autorità così necessaria, questa ossatura, questa protezione così virile, appunto, a cui, ecco, l'uomo è chiamato. Appena l'uomo, no, si, come dire, si discosta da questo piano originario, entra in gioco un disordine che addirittura va a coinvolgere i ruoli e in ultima analisi coinvolge la relazione. Ora capiamo meglio perché per parlare di famiglia era importante recuperare il dato biblico della relazione primordiale proprio dell'uomo e della donna, per capire che a volte i problemi sono davvero nelle fondamenta di questa realtà di natura che è appunto la famiglia, e quindi è importante forse oggi ripartire da questi aspetti. Io mi fermo qui, vi ringrazio dell'ascolto e vi aspetto alla prossima puntata di Preferisco il Paradiso.